Ed anche questa sera possiamo andare avanti nel nostro studio, nella nostra analisi attorno al libro dei Salmi. Questa sera apriremo il Salmo 41. È un salmo messianico che predice il tradimento di Giuda. È stato scritto da Davide, probabilmente quando venne tradito da Aitofel, suo fidato consigliere. Aitofel si schierò dalla parte di Absalom, quando questi guidò una ribellione contro Davide, suo padre. Alla fine Aitofel si uccise, impiccandosi, come scritto in 2 Samuele, capitolo 17, versetto 23. Aitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò il suo asino e partì per andarsene a casa sua, nella sua città. Mise in ordine le cose della sua casa e si impiccò. Così morì e fu sepolto nella tomba di suo padre. Questo personaggio, Aitofel, prefigura il traditore di Cristo, Giuda Iscariota, come vedremo più avanti. Il Salmo 41 si apre con una benedizione al versetto 1. Al direttore del coro, Salmo di Davide, beato chi ha cura del povero, nel giorno della sventura il Signore lo libererà. Il Salmo 41 comincia con beato chi ha cura del povero e ha come conclusione sia benedetto il Signore, il Dio di Israele. I primi tre versetti sono una descrizione dell'intervento di Dio in soccorso di chi si trova in difficoltà. Il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita. Egli sarà felice sulla terra e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Il Signore lo sosterrà quando sarà a letto, ammalato. Tu lo consolerai nella sua malattia. È bello poter aver fatto questa esperienza con la fedeltà del Signore e dire: il Signore mi ha protetto, mi ha mantenuto in vita, mi ha sostenuto, mi ha consolato. Che parole di incoraggiamento per qualcuno che in questo momento sta magari passando momenti difficili come una malattia, un tradimento, un abbandono. Se confidi in Dio, Egli non ti abbandonerà. Ora, fino al versetto 8, vediamo ancora una preghiera di soccorso da parte del salmista. Io ho detto: oh Signore, abbi pietà di me, guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te. I miei nemici mi augurano del male, dicendo: quando morrà? E quando sarà dimenticato il suo nome? E se uno di loro viene a vedermi, dice menzogne, il suo cuore accumula malvagità dentro di sé, e appena uscito sparla. Tutti quelli che m'odiano bisbigliano tra loro contro di me tramano il male. È stato colpito, essi dicono, da un male incurabile, e ora che è steso su un letto, non si rialzerà mai più. Quando ci si trova nell'infermità, difficilmente si trovano dei saggi consolatori. Basti ricordare cosa avvenne al povero Giobbe quando fu visitato dai suoi amici. Spesso, al capezzale di una persona inferma o ammalata, si cerca di consolarla illudendola sulla sua guarigione, anziché aiutarla con la preghiera a confidare nel Signore che può ogni cosa. Ora, notate dal versetto 9 la nuova sezione che fa di questo un vero salmo messianico. Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Gesù citò questo versetto in riferimento a Giuda, in Giovanni 13, versetto 18. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelti, ma perché si è adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Anche Pietro vi si riferì in Atti 1, al versetto 16, quando disse: fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Ma abbiamo qualcos'altro qui nel versetto 10 del Salmo 41. Ma tu, o Signore, abbi pietà di me e rialzami, e io renderò loro quel che si meritano. Così saprò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà di me. Tu mi sosterrai nella mia integrità e mi accoglierai alla tua presenza per sempre. I versetti dal 10 al 12 del Salmo 41 sono un chiaro riferimento alla resurrezione del Signore Gesù Cristo. Così, in questa sezione, abbiamo visto la morte di Cristo e anche la sua resurrezione. Vorrei dire ancora qualcosa a questo proposito. La sola morte di Cristo non salva nessuno, ma sono la morte e la resurrezione di Cristo che salvano completamente. Paolo definisce esplicitamente la potenza del Vangelo in 1 Corinzi 15, nei versetti 3 e 4, quando afferma per lo Spirito Santo: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi, senza la resurrezione del Signore, non ci sarebbe Vangelo, non ci sarebbe la buona notizia. Quasi tutti hanno un'opinione sul Signore Gesù. Infatti, un giorno anche il Signore Gesù chiese ai Suoi discepoli. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, leggiamo dal versetto 13 al 16. «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero. «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti». Ed egli disse loro, «E voi? Chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E tu che ci stai ascoltando, chi dici che Cristo sia?» Grazie alla resurrezione possiamo dire, «Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, ora e sempre. Amen. Amen». Abbiamo letto il versetto 13 del Salmo 41, e questo versetto si chiude con un doppio Amen. Questo significa che Dio mise il tocco finale alla nostra salvezza quando Cristo risorse dai morti, salì al cielo e si sedette alla destra del trono di Dio. Cristo ha compiuto perfettamente l'opera di salvezza per noi. Non vi dobbiamo aggiungere nulla, ma non togliamo neppure la resurrezione, perché senza di essa non vi è salvezza. Non c'è garanzia che Dio abbia accettato e ritenuto valido il sacrificio di Gesù. Come ho già detto, questo salmo chiude la sezione della Genesi. È stato ben detto che il libro della Genesi è l'intera Bibbia in miniatura. Tutte le grandi verità della scrittura si trovano in embrione nella Genesi. Questa sezione dei salmi si chiude sulla nota alta della resurrezione. E da parte nostra sentiamo di dire al Signore Gesù, grazie per ogni cosa che hai fatto per noi. Arriviamo ora ai salmi 42 e 43. Come prima cosa possiamo dire che sono probabilmente un'unica composizione poetica. Questa affermazione scaturisce da alcune semplici considerazioni. In alcuni manoscritti ebraici, essi sono un unico salmo. Il Salmo 43 è l'unico che nel secondo libro è senza titolo. Il tema di entrambi è il profondo dolore causato dall'esclusione del santuario del Signore. Il versetto 5 del Salmo 43 è in pratica identico ai versetti 5 e 11 del Salmo 42, quasi a creare un ritornello che divide la composizione in tre parti. La seconda cosa che possiamo evidenziare è che questi salmi furono scritti dai figli di Core. Erano salmi di insegnamento, di comprensione. Ricorderete che Core guidò una ribellione durante il periodo del pellegrinaggio di Israele nel deserto. Dio lo condannò a morte per la sua ribellione contro l'autorità di Mosè e Aaron, ma i suoi figli furono risparmiati. Numeri, capitolo 26, versetti dal 9 all'11, dicono così. Figli di Eliab, Neumel, Datan e Abiram. Questi sono quel Datan e quell'Abiram, membri del consiglio, che si sollevarono contro Mosè e contro Aaron, con la gente di Core, quando si sollevarono contro il Signore, e la terra aprì la sua bocca e li ingoiò insieme con Core, quando quella gente perì e il fuoco divorò 250 uomini che servirono di esempio. Ma i figli di Core non perirono. I suoi figli quindi non morirono sotto il giudizio di Dio, ma continuarono il loro servizio davanti a Lui. Sono loro che scrissero questi primi salmi della sezione dell'Esodo, il che è meraviglioso. Leggiamo il testo dei salmi 42 e 43 e propongo però di leggere i due salmi come se fossero un'unica composizione. Salmo 42. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è setata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode d'una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me. Perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Il Signore di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per lui come preghiera al Dio che mi dà la vita. Dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, che mi dicono continuamente: «Dov'è il tuo Dio?» Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Fammi giustizia, oh Dio. Difendi la mia causa contro gente malvagia. Liberami dall'uomo falso e malvagio. Tu sei il Dio che mi dà forza. Perché mi hai abbandonato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino, mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e della mia esultanza, e ti celebrerò con la cetra, oh Dio, Dio mio. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Come dicevo prima, il tema del Salmo 42 e anche quello del 43 è da ricercare nel profondo dolore causato dall'esclusione dalla presenza del Signore. Il salmista vuol descrivere il suo desiderio, il suo bisogno di stare vicino all'Iddio vivente, vicino a colui che è la fonte d'acqua viva, e a questo scopo utilizza un'immagine molto efficace. Così come una timida cerva, ansimante, stremata, a causa della sete ardente desidera arrivare a una sorgente d'acqua, così l'anima mia desidera stare con te, oh Dio. L'anima di quest'uomo aveva sete, sete di Dio, ed è interessante notare come questo desiderio fosse inseparabile dall'abitudine di andare al santuario, di comparire alla presenza di Dio. Però la continua ripetizione della parola Elohim, Dio, dimostra anche che ciò che egli desiderava veramente era la comunione con Dio stesso. La forza del suo amore per Dio, il desiderio struggente di stare con Lui, sono dimostrati dalle lacrime che egli continua a versare, a causa dell'incredulità dei suoi compagni. Dov'è il tuo Dio? Incredulità, scetticismo che aumentano, per contrasto, la nostalgia del periodo in cui egli guidava la folla festante dei pellegrini alla casa di Dio. Prende corpo, attraverso queste poche righe, l'immagine di un uomo disperato, lontano dalla sua terra, schiavo, deriso dai suoi stessi compagni di sventura per la sua fede in un Dio che li aveva abbandonati a quella triste sorte. Un uomo che aveva un desiderio struggente di comunione con Dio, un desiderio struggente di poter tornare ad adorare nel santuario, un desiderio struggente di essere insieme ad altre persone per adorare, lodare, gioire della presenza di Dio in mezzo a loro. A questa triste situazione, a questa triste retrospettiva, si contrappone all'improvviso un'incontenibile espressione di fede. Il salmista infatti invita nel versetto 5 la sua anima triste e disperata non solo a sperare in Dio, ma a sperare positivamente in un intervento del Signore, in un intervento liberatore. Come dicevo all'inizio, il versetto 5 è quasi un ritornello che troviamo ancora nel versetto 11 e nel versetto 5 del Salmo 43, ma permettetemi di dire che è un ritornello bellissimo. È l'espressione di una fede sincera in Dio, un Dio che non viene invocato in maniera impersonale, ma un Dio vivo, presente, un Dio conosciuto personalmente. Il salmista dice infatti: «Egli è il mio Salvatore e il mio Dio». Credo che ogni credente possa fare proprio questa affermazione, anche nelle avversità della vita, anche nelle difficoltà che si incontrano ogni giorno. Coloro che hanno conosciuto Dio, coloro che credono in Lui e con Lui hanno comunione, possono dire insieme al salmista: «Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio». La seconda parte viene introdotta dalla frase «L'anima mia è abbattuta in me». E ciò ci dice che, nonostante la fede prorompente del versetto 5, il salmista ammette onestamente di non riuscire a non essere triste e abbattuto. Egli torna di nuovo col pensiero ai momenti felici, vissuti con Dio, e rivela che egli vive nell'estremo nord, dove l'Ermon, ricoperto di neve, guarda giù verso le sorgenti del Giordano. Egli non spiega come mai si trovi lì, ma probabilmente era uno dei molti prigionieri deportati da re invasori. La sua è una triste condizione, ma la fede lo porta a considerare che il trovarsi lì è frutto della volontà divina e che comunque egli è ancora protetto da una mano sovrana. Il salmista considera di nuovo la sua precedente condizione di comunione intima con Dio, la sua nuova condizione di oppressione, di schiavitù, Da queste considerazioni scaturisce la domanda angosciata del versetto 9. Dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Questa oppressione è così forte che si manifesta con un dolore quasi fisico. Ma la cosa che più lo ferisce è l'incredulità di chi lo attorna. E quella domanda strafottente che nemici e amici increduli gli sbattono continuamente in faccia. Dov'è il tuo Dio? Ma la preghiera scaturita dalla tristezza si tramuta ancora una volta in una esortazione che scaturisce dalla fede. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Nella terza sezione, quella costituita dal Salmo 43, la pena e lo scoraggiamento lasciano spazio a una presa di coscienza della fedeltà, della potenza di Dio. Il tono di rimpianto della prima e di perplessità della seconda si mutano nella terza in un tono di assoluta fiducia. Le circostanze sono ancora difficili e per questo motivo il salmista chiede a Dio di far giustizia di coloro che lo opprimono, coloro che egli descrive come malvagi e falsi. Dio è la sua estrema risorsa. Perché dunque sembra che lo abbia abbandonato? Perché il salmista deve continuare ad andare in giro chiuso nel suo dolore? Qualsiasi possa essere la tristezza della sua anima, Dio è sempre luce immutabile e la sua verità deve prevalere su ogni tendenza perversa. Di conseguenza Dio certamente eliminerà tutti gli ostacoli esteriori ed interiori che gli impediscono di andare sul monte Sion. Il salmista comunque non desiderava tanto il luogo quanto l'altare di Dio, l'altare sul quale si facevano i sacrifici, attraverso il quale era possibile avvicinarsi a Dio. Lì egli si sentiva appagato. Questo mi fa riflettere sulla condizione di privilegio che Dio ha donato a chi crede nel sacrificio espiatorio di Cristo. Non è più necessario, infatti, andare a un luogo preciso per adorare. Non è più necessario fare sacrifici per i peccati. Cristo è morto per noi, una volta e per sempre. E il suo sacrificio è valido e efficace a salvare tutti coloro che credono in Lui. Inoltre, possiamo adorare Dio in spirito e verità, sapendo che Egli è dentro ognuno di noi. Ricordate le parole di Gesù citate alla donna samaritana? Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre». Come è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, versetto 21. E ancora: «Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». Tornando al nostro Salmo, possiamo dire che l'anticipazione di una piena comunione con Dio, che è la delizia, la fonte di ogni gioia, come è scritto al versetto 4, introduce il ritornello finale. Le parole sono identiche a quelle degli altri due, ma forse questa volta è il tono a essere diverso. Il rimprovero della fede davanti allo scoraggiamento e l'esortazione della fede nella perplessità diventa qui l'espressione trionfante di una fede ormai incrollabile. E dopo queste riflessioni attorno al Salmo 42 e 43 di questa sera, mi fermo qui, dicevo, vi saluto e vi do appuntamento a domani, ultimo appuntamento della settimana. Mi raccomando, io sarò qui ad aspettarvi, quindi ci sentiamo domani. Ciao!